Questa sera vorrei dare una conclusione al ciclo di predicazioni, appunto sul conoscere Cristo per meglio servirlo e adorarlo. Vorrei introdurmi leggendo pochi versetti dal Salmo 45, i primi tre versetti e poi il versetto 17. È definito un canto d'amore. Abbiamo cantato, ti amiamo, oh Dio, ti amiamo, Signore Gesù. Il salmista dice così: mi ferve in cuore una parola soave. Io dico, l'opera mia è per il Re. La mia lingua sarà come una penna di un abile scrittore. Tu sei bello, più bello di tutti i figli degli uomini. Le tue parole sono piene di grazia, perciò Dio ti ha benedetto in eterno. Versetto 17. Io renderò celebre il tuo nome per ogni età, perciò i popoli ti loderanno in eterno. Quando ho pensato al ciclo di predicazioni che abbiamo concludiamo questa sera con spirito di preghiera per la quale sto ancora pregando, era che la Chiesa tutta potesse, come dire, essere aiutata attraverso questo ciclo di predicazioni a cogliere la grazia, la bellezza che la maggior conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo promuovesse in noi anche il piacere, la gioia, e la ricchezza della celebrazione, dell'adorazione comunitaria, pubblica, così come molti salmi esprimono e che molto spesso noi recitiamo o leggiamo nei nostri incontri pubblici. Per esempio, al Salmo 35, versetto 18, è scritto: io ti celebrerò nella grande assemblea, ti loderò in mezzo ad un popolo numeroso. O il Salmo 111, versetto 1, solo per citarne due, dove dice: io celebrerò il Signore con tutto il cuore nel convegno dei giusti e nell'assemblea. Ora è vero, nessuno lo può negare, che la nostra chiesa locale è una piccola chiesa, non è una grande assemblea, non siamo un popolo numeroso, ma noi dobbiamo ragionare, dobbiamo, come dire, a considerarci appartenenti alla grande assemblea del popolo di Dio, quello universale, che Lui si è acquistato per mezzo di Cristo Gesù e di cui noi siamo una piccola rappresentanza locale. In fondo, le parole di Dio non hanno maggiore autorità e rilevanza in ragione del numero dei partecipanti, dei credenti presenti alle assemblee pubbliche. E un culto non è migliore o più ricco solo in funzione del numero dei partecipanti. Queste sono piuttosto categorie umane che nulla hanno a che fare con il concetto di chiesa, concetto di popolo di Dio. Del resto, una famiglia è famiglia anche se è solo marito e moglie. Se poi hanno famiglia, hanno figli o più figli, sono una famiglia più grande, ma la famiglia è già composta tra un padre, cioè un marito e una moglie. Ora, se noi legassimo la nostra adorazione, la nostra devozione alle categorie umane, alle tante forme di creatività e di intrattenimento molto in voga oggi nelle chiese, che non trovano però il loro fondamento nella scrittura, il passo è breve, dal passare dall'adorazione di Dio all'adorazione degli incontri o dei loro leader. Un giorno una persona mi ha detto: vado a quell'incontro perché il cantante è un bel ragazzo, mi piace. Ora mi chiedo, e forse possiamo chiedercelo insieme, questa sera. Se le 13 predicazioni che hanno preceduto questa conclusiva di questa sera abbiano in qualche misura, seppur breve, minima, scusate, contribuito a promuovere in noi il maggior senso di servizio, di adorazione, di celebrazione comunitaria a Dio. Questi sono due aspetti, cioè l'adorazione e la frequentazione della Chiesa, quindi degli incontri pubblici, che non possiamo separare dalla realtà di essere discepoli. Cristo, che ha abbracciato tutto il suo ministero pubblico a partire dall'incarnazione e la conseguente umiliazione proprio già dalla nascita, alle tante denigrazioni e calunnie durante tutto il suo ministero pubblico, ricordiamo il processo, alla crocifissione e alla morte e quindi alla risurrezione, tutto questo per la nostra salvezza e redenzione, ci ha insegnato una verità fondamentale, che la vita va vissuta pienamente per la gloria di Dio suo Padre e va vissuta con il popolo dei discepoli. Forse possiamo ricordare che c'è proprio un libro che parla della bontà, e il titolo è appunto Il popolo dei discepoli, della celebrazione comunitaria con il popolo dei discepoli. Nell'ultima predicazione riguardante la seconda apparizione di Cristo abbiamo ricordato che con la sua ascensione al Padre ha fatto una grande promessa. Prima di scendere al Padre ha fatto una grande promessa: tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io, dice il Signore Gesù, siate anche voi. Giovanni 14, versetto 3. E che due uomini in bianco poi confermarono agli apostoli quando lo videro ascendere al cielo. Questo l'abbiamo letto in capitolo 4 di Atti. Capitolo 1, versetto 11. Ma prima della promessa e prima di salire al Padre, Gesù si pose una domanda: quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Quando il Figlio dell'uomo tornerà, troverà la fede nella Chiesa? Come troverà la Chiesa? E noi potremmo definire questa una legittima preoccupazione profetica, sacerdotale, regale di Cristo. E da questa domanda del Signore Gesù possiamo azzardare un'altra o altre domande. Se Cristo tornasse ora, sarebbe soddisfatto della fede della Chiesa, di questa Chiesa, della mia fede, della tua fede? Sarebbe compiaciuto del mio, del tuo servizio, della nostra devozione, della nostra santificazione? Abbiamo ascoltato l'ultima predicazione sui volti del discepolo, un elemento dell'essere discepolo è proprio la santificazione. Allora, la domanda che ci poniamo questa sera è: possiamo fidarci di Cristo Gesù? Questo è un po' il tema. Il versetto che precede la promessa di Gesù Cristo riguardante la seconda venuta recita così: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Sono parole del Signore Gesù, l'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 1. Quando Gesù rivolse queste parole agli apostoli, non mancava molto alla conclusione del suo ministero pubblico, che sarebbe culminato con la crocifissione, con la morte e sepoltura. E questo significa allora che gli apostoli sono stati testimoni di tutte le cose di cui abbiamo parlato nelle 12 predicazioni, compreso l'ascensione, e sono stati i primi ad ascoltare la testimonianza, la promessa del Signore Gesù circa la seconda venuta, ed era il tema della, della tredicesima predicazione. E infatti per parlare di Cristo, nei termini che abbiamo fatto, che abbiamo tentato di fare e che abbiamo ascoltato, abbiamo avuto inevitabilmente bisogno della testimonianza, dei testimoni oculari, degli apostoli, dei discepoli. Abbiamo dovuto attingere ai loro scritti per avere una maggiore conoscenza del Signore Gesù. Senza i loro scritti avremmo avuto ancor meno conoscenza di quanto non abbiamo. Ovviamente avere questi scritti non ci permette di avere una piena, totale conoscenza di Cristo, perché Lui è l'infinitamente insondabile. Però conosciamo Cristo per quello che si è rivelato. Se Cristo ha rivolto queste parole di consolazione ad avere fede in Lui, a coloro che lo hanno visto operare in modo potente e lo hanno visto risorto dalla morte e poi ascendere al Padre, ecco, quanto più queste parole sono pertinenti, dovrebbero essere pertinenti, urgenti anche per noi, che siamo molto più vicini al ritorno di Cristo di almeno 2000 anni, e che non è poco. Questo ci parla moltissimo della grazia del Signore. Aveva fatto una promessa: vado a preparare un luogo, tornerò e porterò con me. E poi si poteva concludere lì, con le persone di quel secolo. No, ma la grazia di Dio è andata oltre. E noi siamo qui, oltre 2000 anni, a parlare ancora di questa grazia, ancora di questo Cristo che ha dato la sua vita per noi. Allora, che cosa può significare dichiararci cristiani se poi nel concreto della nostra vita non ci fidiamo di Cristo? Come gli esprimiamo la nostra fiducia, il nostro amore? Quali parole usiamo per dirgli che l'amiamo? Quali scelte anche cultuali, devozionali facciamo giornalmente per la sua gloria? Quanto peso diamo alla sua parola? Quanto siamo sottomessi alla sua autorità? Sono tutte domande che sorgono e nascono proprio da questa domanda del Signore Gesù. Quando tornerò? Troverò la fede sulla terra? Nella prima predicazione abbiamo considerato che lo scopo primario di Cristo, che ha permeato l'intera sua vita terrena, è stato quello di manifestare la gloria del Padre. E avendo noi Cristo come esempio, un esempio perfetto, Giovanni 8:28-29, il quale ci ha segnato che lo scopo primario dell'uomo è glorificare Dio e gioire in Lui per sempre, è lecito chiederci, allora, se le nostre vite trasudano della gloria del Padre, della gloria del Figlio. Gesù ci ha lasciato la sua vita come esempio di servizio, come esempio di preghiera, di adorazione, di instancabilità vocazionale e di servizio. Egli non ha avuto timore di esporsi, non ha avuto paura che altri udissero il suo parlare, le sue preghiere, così come le sue lodi e le sue sofferenze. Noi possiamo leggerle, perché qualcuno le ha ascoltate, le ha messe per iscritto. Pensiamo alla preghiera sacerdotale, Giovanni 17, la preghiera nel Getsemani, Marco 14:32-34, in cui per ben tre volte disse: non la mia, ma la tua volontà si è fatta, si rimetteva totalmente alla volontà di Padre. Oppure quando pensiamo al suo fremere nello spirito di fronte a Maria che piange per la morte del fratello e di fronte alla tomba, che Gesù stesso, la tomba di Lazzaro, che Gesù stesso piange, Giovanni 11, 32, 25, non aveva timore il Signore Gesù di esporsi anche alla valutazione degli altri, sia per il suo parlare, sia per il suo vivere. Ed infatti, in Giovanni 13, versetto 15, lui dice, io vi ho lasciato un esempio, la mia vita, affinché facciate lo stesso. Nell'esplicitare la sua deità nell'incarnazione, Cristo ha reso pubblica la sua identità. Per questa stessa ragione pregava il Padre che anche coloro che gli aveva dato e per i quali avrebbe dato la sua vita fossero uno come io e tuo Padre siamo uno, Giovanni 17, 22. Quindi il pensiero, il desiderio di Cristo di unità per i credenti non ha un valore numerico, uno più uno più uno fa chiesa. No, non funziona così. Ha valore profondo, unitario, profondo teologico, in senso di corpo, di chiesa, di famiglia, di popolo in comunione con Lui, con il Padre e con lo Spirito Santo. Ha valore nel senso di sottomissione alla sua parola, ovvero, come dice Giovanni 17, 23, per essere perfetti nell'unità. E l'unità cristiana la si evince nell'identificazione con Cristo, con il Padre e con la Chiesa. Quindi anche nella sua unità ecclesiale, nella sua unità cultuale e celebrativa. E mi chiedo, una chiesa che si dica tale, che si riunisce per ascoltare la parola di Dio, per pregare, per adorare, per celebrare il Salvatore, che non si sente coinvolto e non coinvolge i propri fratelli, le proprie sorelle, è veramente sicura di esprimere la propria identità in Cristo e con Cristo? Sono delle domande. Quando pensiamo all'eccellenza del Figlio di Dio, l'abbiamo visto nell'immagine del leone e dell'agnello, abbiamo veramente consapevolezza di chi stiamo parlando? Sappiamo di parlare di colui che regna su tutto l'universo, il quale si è fatto agnello per noi, cioè ha dato se stesso per noi. Il solo che toglie il peccato del mondo, come vi ricorda Giovanni capitolo 1, versetto 29. Il leone di Giuda, il discendente di Davide, che ha vinto il peccato e la morte, ed il solo che ha potuto aprire il libro dei sette sigilli, Apocalisse 5, 5, e confermarci che il nostro nome è scritto in quel libro. Siamo consapevoli che questo leone, questo agnello, è questo Cristo? Di fronte a tanta straordinaria notizia, non dovrebbero anche le nostre labbra essere ricche di infinite lodi e di adorazione? Vedete, Giovanni nella sua visione narra che tutti coloro che videro il leone di Giuda prendere il libro si lasciarono andare ad un canto di adorazione. Leggo, essi cantavano un cantico nuovo dicendo, tu sei degno di prendere il libro e di aprire i sigilli perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue. Gente di ogni tribù, di ogni lingua, di ogni popolo, di ogni nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sulla terra, Apocalisse 5, 9 e 10. E poi Giovanni vede una moltitudine di angeli, di creature viventi e di anziani che dicevano a gran voce, degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. di fronte a tanta maestà non può esserci che la lode, l'adorazione. E di fronte a questa realtà del leone, dell'agnello, per la nostra redenzione, quali parole? Quali parole di lode e adorazione le nostre bocche sanno pronunciare, anche pubblicamente? Inoltre, come dimenticare che la gioia eterna di Gesù è stata la tua, la nostra salvezza, la mia salvezza? Una persona salvata saprà dire grazie instancabilmente a colui che lo ha strappato dalla perdizione eterna, o si accontenterà di ringraziarlo una volta, ritenendolo sufficiente, o qualche volta. Lui che si è dato completamente per noi, chiediamoci che cosa si aspetta da noi. Certamente la celebrazione e l'adorazione del nostro Salvatore ha anche una, come dire, il carattere dell'intimità, della privacy, della propria cameretta, ce l'ha insegnato il Signore Gesù stesso. Ma se non riusciamo a realizzare la bellezza e la gioia della salvezza nell'assemblea pubblica, nella comunità, nel convegno dei giusti e nell'assemblea, come abbiamo letto Salmo 111, versetto 1, mi chiedo, probabilmente, che anche la nostra cameretta non ascolterà alcuna voce, alcuna preghiera. Se è vero, come ci insegna la Scrittura, che la salvezza non ci rende cristiani, discepoli solitari, è altresì vero per la celebrazione. Non riguarda solo noi stessi, non riguarda io e il mio Dio, riguarda la comunità, riguarda tutti noi. Sempre la Scrittura ci insegna che tutto ubbidisce alla potente voce di Cristo. Perfino la nostra chiamata, abbiamo visto, alla fede è il risultato della potente voce di Cristo. E forse dovremmo chiederci come mai. Come mai Cristo ha difficoltà a udire la nostra voce? Quanto tempo? Da quanto tempo Cristo non ode più la mia voce e la mia preghiera nella lode pubblica? Non ode più la mia adorazione, la confessione di peccato, il ringraziamento? Da quanto tempo la Chiesa non ode più la mia voce? Ha la nostra obbedienza alla fede risvolti di obbedienza cultuale, di lode, di gloria a colui che è chiamato e che ci ha chiamato ad essere discepoli e che ci ha inseriti in un popolo di discepoli? Se vogliamo acquistare sapienza, anche per meglio adorare e servire Cristo, quello che dobbiamo fare non è stare alla finestra e guardare. Essere degli osservatori. Se il principio della sapienza, della scienza, come ci ricorda la Scrittura, è il timore del Signore, anche la relazione privata e pubblica sarà costantemente possibile se alimentata dal timore del Signore, che passa inevitabilmente dall'ascolto del suo parlarci tramite la parola e la predicazione nella comunità. La non frequentazione volontaria della comune adunanza tra i 10 e 25 è volerci sottrarre all'ascolto della parola. E l'autore della lettera agli Ebrei così ci ammonisce: badate a non rifiutarvi d'ascoltare colui che vi parla. Perché se non scamparono quelli quando rifiutarono di ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che ci parla dal cielo. Ebrei 12, 25. Parlando della saggezza, della sapienza, abbiamo visto che le folle stupivano. Stupivano della saggezza di Cristo sin dalla sua giovanissima età, perché si nutriva continuamente della parola di Dio, tanto che dovette dire ai suoi genitori carnali, anzi a Maria e poi a Giuseppe, quando lo trovarono nel Tempio: io devo fare la volontà del Padre mio. Ed è sempre Gesù che ha insegnato sin dalla sua giovane età che potrà dire: l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Matteo 4,4. La nostra adorazione e devozione dipende dalla parola di Dio? Quanto frequentiamo la parola di Dio nel corso della settimana per poi essere partecipi in modo coinvolgente al culto? Quante volte scegliamo di porci da veri discepoli all'ascolto della saggezza della parola di Dio nel corso della settimana, anche in presenza? Quante volte abbiamo fatto la scelta in questo ultimo mese? Quali ricadute ha promosso in noi e quali a beneficio della Chiesa? Se abbiamo compreso il profondo significato della gioiosa povertà di Cristo e la cattiva reputazione che ricevette dai peccatori in nostra rappresentanza, nel mentre glorificava il Padre per la nostra salvezza, non dovremmo anche noi cadere ai suoi piedi e riconoscere la nostra indegnità con spirito di adorazione per averci resi degni della sua gloria, come le ricorda Paolo? Conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché mediante la sua povertà voi diventaste ricchi. Seconda Corinzi 8:9. E sapete, la ricchezza di cui parla qui Paolo non è certamente quella materiale. Chiediamoci allora quanto siamo ricchi della ricchezza di Cristo, che è fatta appunto di comunione, di servizio, di accoglienza, di confessione, di perdono. Quanto di questa ricchezza ne gode anche il popolo dei discepoli? L'incomparabile angoscia e sofferenza del Figlio di Dio, il glorioso e salvifico sacrificio di Cristo per il riscatto dei peccatori e le misericordiose ricchezze del Padre e le compassioni del Figlio sono altre tre predicazioni alle quali siamo stati esposti e che hanno voluto focalizzare che tutte queste cose, cioè la sofferenza, il sacrificio, la misericordia, la compassione, Cristo le ha vissute sul suo corpo e a nostro favore, per la nostra salvezza, per farci suoi discepoli. I discepoli, appunto, sono coloro che sono sempre alla sequela di Cristo, il Maestro e il Signore. Sono coloro che non si accontentano di qualche momento di culto, di tanto in tanto, di qualche preghiera, di una letturina biblica, quando c'è tempo, di incontrare i discepoli di tanto in tanto, o quando forse ci sono, come dire, dei vincoli più psicologici per poterlo fare. I discepoli, ci insegna la Scrittura, sono coloro che hanno scelto di essere alla sequela continua di Cristo, senza alcuna sosta. Purtroppo la realtà odierna di molte chiese locali è la triste evidenza di persone che vivono la loro devozione in relazione a Dio, a Cristo, alla Chiesa in termini di tempo. Nel senso che prima vengono tutte le altre cose, e se rimane del tempo, gliene danno anche un po' a Dio e qualche cosa anche alla Chiesa. Ma Dio non è uno come noi che possiamo trattarlo alla pari. Infatti la parola ci ha ricordato che il difficile compito dell'amore di Cristo è la sua severità. Dio ci ama, e perché ci ama veramente, non come noi che diciamo di amarlo, Lui ci corregge, ci riprende, ci ammaestra e se necessario ci punisce per ricordarci, per ricondurci sulla retta via dell'obbedienza alla sua parola, Ebrei 12:7. Ricordiamo le sue parole. Perché mi chiamate Signore? Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Luca 6:46. Quante volte abbiamo detto noi che siamo genitori questo ai nostri figli? Perché non mi ubbidisci? E quante volte ce lo siamo sentiti dire da Dio nostro Padre? Attraverso la predicazione, attraverso la lettura personale della parola, e abbiamo chiuso le nostre orecchie. Infine abbiamo parlato della resurrezione e ci siamo detti che se Cristo non è risuscitato, vana, inutile quindi è la nostra predicazione, anche questa sera. Se Cristo non è risuscitato, questa è una predicazione inutile. Vana dunque è la nostra. La mia, la tua fede, non vale niente. Se Cristo non è risuscitato, noi stiamo solamente perdendo tempo. Ma la domanda che vogliamo porci tutti è, noi, visto che Cristo è risuscitato, noi viviamo da persone risuscitate su tutti i piani del vissuto, senza scissione. Quale posto Cristo ha nella nostra devozione, nelle nostre orazioni, nelle nostre preghiere celebrative, nella nostra adorazione? Quale posto ha Cristo nel nostro servizio? Quali ricadute hanno le nostre preghiere sul piano confessionale e delle scelte quotidiane? Quanto riusciamo a riconoscere, a vivere in concreto? La prima domanda del catechismo di Westminster. A fronte della promessa della seconda venuta di Cristo e dell'invito ad avere fede in Lui, noi siamo stati posti di fronte a due scelte, e vado a concludere. Prima, quella di fidarci di Lui, e quindi di tornare ad essere discepoli, per il quale Egli ci ha chiamati. A questo ci ha chiamato, ad essere discepoli, e lo abbiamo visto anche attraverso queste quattro predicazioni sui volti del discepolo. La seconda opzione è quella dei molti discepoli, e riferisco a Giovanni 6,60, che dopo aver udito Gesù dissero: questo parlare è duro. Chi può ascoltare? E Gesù, che ha ascoltato questa lamentela, dopo aver detto loro la verità sul vero senso della conversione, sul vero senso del prezzo del discepolato, ai molti che mormoravano, disse queste cose. O comunque ci fu una reazione ulteriore che Giovanni registra in questo modo. Da allora, cioè dopo che il Signore Gesù disse queste cose in merito al prezzo del discepolato, da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andarono più con lui. Giovanni 6,67. E a questa reazione noi notiamo che Gesù non gli corse dietro nel tentativo di mediare la propria visione del discepolato. Gesù non fa alcun tentativo di accomodare il suo insegnamento al gusto religioso di coloro che non vogliono ascoltare. Il suo parlare è duro, certo, è duro perché è il parlare in assoluto della verità, della condizione umana. E la verità sul nostro conto ci fa male, è un parlare duro. E ciò che non ci piace, spesso lo rifiutiamo. Quando quella parola del Signore è troppo dura per noi, noi la rifiutiamo. In un'altra occasione, sapete, i discepoli avrebbero voluto che Gesù si atteggiasse in questa maniera, che corresse dietro a quel giovane ricco che era rimasto deluso dalla provocazione del Signore Gesù. Una cosa ti manca ancora, vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri, avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e segui. Ma il giovane, sappiamo, Luca 18 e Matteo 10, perché aveva molte ricchezze, lasciò. E i discepoli si interrogavano, dissero, ma se questa persona non può essere salvata, chi può essere salvato? È un po' come avessero voluto dire al Signore, Signore, ma vallo a riprendere, cerca di capire, media un pochettino il tuo messaggio. No. Gesù è chiaro, nitido nel suo insegnamento. C'è un prezzo da pagare per essere discepoli e noi dobbiamo saperlo se vogliamo seguire Gesù. Vedete, Gesù non vuole discepoli forzati perché accomodati, accontentati nella loro visione cristiana salvitica e discepolati. Se non siamo disposti a prendere la nostra croce, a seguirlo a qualsiasi costo, non possiamo far ricadere la nostra responsabilità sul Maestro, perché il suo parlare è duro. Non possiamo prendercela con la predicazione della parola o con chi predica, e chi predica non può assumersi il peso di chi non vuole essere discepolato. È stridente a questo punto la domanda che Gesù rivolse ai suoi discepoli dopo che molti se ne andarono. Perciò Gesù disse ai dodici: non volete andarvene anche voi? È un po' come dire, la porta è lì, fate la vostra scelta. Per quanto ci riguarda, e parlo anche per mia moglie Francesca, conoscendo la sua devozione e passione per la parola di Cristo, facciamo nostre le parole di risposta dell'Apostolo Pietro. Signore, da chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Giovanni 6, 68, 69. Abbiamo visto che Pietro è un discepolo che ha imparato a fidarsi di Cristo. Alla tua parola getterò le reti. Era un parlare duro in quel momento per Pietro. Aveva lavorato tutta la notte, non aveva preso niente. La provocazione del Signore è getta le reti. È un parlare duro. Pietro poteva dire, no, Signore, io sono stanco, non ne parlare, poi che cosa ne sai tu del mio mestiere? Non è forse questa un po' la reazione che registriamo molte volte nelle nostre vite? Quando facciamo scelte proprio di distanza dal Signore, distanza dai fratelli, distanza dal popolo di Dio. E vogliamo anche noi imparare ogni giorno a fidarci di Cristo per meglio servirlo e adorarlo. Ricordando la provocazione di Giosuè che disse al popolo: se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete. Sono le stesse parole del Signore Gesù, volete andarvene anche voi? Scegliete oggi chi volete servire, gli dèi e dei vostri padri che servirono di là del fiume, o gli dèi degli amorei nel paese nel quale abitate? Io e mia moglie Francesca facciamo nostre le parole di Gesù: quanto a me e alla casa mia serviremo il Signore. È un costo. E vi confesso che questa settimana per me è stata una settimana tremenda dal punto di vista di relazioni con una persona che ho conosciuto, che ho aiutato. Ma voglio seguire il Signore. Non voglio gettare le mie reti, voglio gettare la rete del Signore. Allora Dio ci sostenga per continuare a fidarci di Lui, a fidarci di Cristo in tutte le situazioni. perché la parola di Cristo è una parola veritiera, reale e altrettanto regale per la nostra vita. Amen.